No, alla GKN non è ancora finita. Abbiamo fermato i licenziamenti in tronco, non ci pagano gli stipendi da 6 mesi e siamo ai licenziamenti di fatto. Noi abbiamo progetti ecologici e sociali per far ripartire la fabbrica. Loro vogliono solo svuotarla. Diamo forse fastidio alla speculazione immobiliare? Il 25 marzo a Firenze, corteo, Viale Guidoni, ore 14. Liberiamo GKN, tentiamo il futuro.
Di nuovo ben trovati da Chiara Brilli con i nostri ospiti di oggi. La GKN non si tocca alla vigilia della manifestazione del 25 marzo, dunque domani, come avete sentito, alle 14, concentramento in Viale Guidoni a Firenze. Abbiamo qui nei nostri studi Matteo Moretti, RSU ex GKN, e Giovanni Biancalani, lavoratore ex GKN, referente del gruppo Reindustrializzazione per il Collettivo. Ben trovati.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E allora entriamo subito nella notizia di cronaca che abbiamo commentato anche sulle frequenze di Controradio rispetto a quanto è arrivata come notizia dal Tribunale di Firenze, ovvero il respingimento del ricorso effettuato da QF SPA rispetto al primo decreto ingiuntivo per il pagamento dello stipendio di un lavoratore ed anche motivazioni in merito alla questione dell'inagibilità dello stabilimento non provata. Matteo Moretti, cosa significa questo respingimento? Che scenario pone rispetto a una rivendicazione che i lavoratori portano avanti da tempo, purtroppo anche nelle sedi, appunto nelle aule di tribunale?
Ma è la conferma di quello che noi stiamo dicendo da tanto tempo, ma è la, come dire, ovvietà e la normalità di un presidio, di un'assemblea permanente che ovviamente non è mai stato ostativo alla reindustrializzazione, semmai il contrario. Eravamo lì in supporto della reindustrializzazione, siamo lì in supporto della reindustrializzazione e il problema è che questa reindustrializzazione non è mai arrivata. Il giudizio, oltre che, come dire, a respingere il ricorso dell'azienda, appunto scende nel merito e te la dico con una battuta, no? Come quando le nonne da piccolini, quando li facevamo un grullire, no? Ci dicevano basta di fare versi, alla fine tu ci rimani a forza di fare versi, e ci sono rimasti perché alla fine il giudizio del tribunale dice sostanzialmente che sono gli stessi documenti portati al ricorso da parte della DQF a smentire il fatto che l'azienda è occupata, è inagibile, quindi sono loro stessi che con le carte che hanno portato in tribunale smentiscono il fatto che l'azienda è sostanzialmente occupata. Praticamente ne hanno dette di cotte e di crude, non se le ricordano nemmeno loro quante ne hanno dette, e sostanzialmente li si sono rigirati contro le stesse carte che hanno portato in tribunale.
Questo andrebbe a detonare tutta una polemica che vi indeboliva da un punto di vista mediatico, cioè trovava in voi una colpa che non avevate nel portare avanti una lotta per la rivendicazione di diritti anche economici, e sul fronte economico questo respingimento, sappiamo che come questo lavoratore ce ne sono tantissimi altri che hanno fatto lo stesso percorso e dunque si presume che ci sia un effetto valanga tra poco.
Noi lo speriamo perché notoriamente, solitamente, quando un giudice si esprime fa giurisprudenza, diciamo così, no? Da traccia un solco e da un segnale, come dire, di via, insomma, no? alle altre sentenze sono tutte uguali, sono tutte analoghe, si basano tutte sulle due mensilità che non sono state pagate, ottobre e novembre. I primi giorni di ottobre la sentenza riconosce la cassa integrazione che è stata concessa dal tribunale in maniera retroattiva, in maniera abbastanza rocambolesca, appunto nei tavoli del ministero spesso ci ricordano che ci sono delle regole, bisogna seguire delle regole. Quando abbiamo chiesto l'amministrazione straordinaria ci hanno detto che la nostra azienda per numeri e per fatturato non rientra dentro la legge, quindi la politica non può montare sopra al potere, diciamo, esecutivo, e quindi si fa appello a quelle leggi, però quelle leggi vengono stralciate quando appunto la cassa integrazione per Borgomeo deve essere riconosciuta e la legge non la riconoscerebbe. Insomma, si è riconosciuta una cassa integrazione retroattiva che sostanzialmente ha dato un riconoscimento all'azienda che non gli spettava e ha tolto i lavoratori, vista la sentenza, perché se il giudice dice che i lavoratori dovevano essere in assenza di cassa integrazione retribuiti in pieno, la cassa integrazione riconosciuta all'azienda sostanzialmente toglie soldi ai lavoratori.
Questo è l'interpretazione, il senso, appunto, il contenuto di quello che rappresenta, non solo da un punto di vista simbolico, ma davvero concreto, questo ultimo aggiornamento sul fronte appunto giudiziario, che poi sortirà, speriamo, gli effetti che ci ha illustrato lo stesso Moretti. Però con Biancalani vogliamo anche affrontare la prospettiva, il dopo, il futuro. La GKN for Future, prendendo il nome del crowdfunding che è stato attivato, va verso davvero un percorso di progettualità importante, lo abbiamo raccontato in altre trasmissioni, ma in maniera, diciamo, per titoli. Adesso entriamo piano piano nella declinazione di quello che voi pensate possa essere un percorso di reindustrializzazione dal basso su due fronti: cargo bike e fotovoltaico. In che modo?
In che modo? Tutto nasce da ottobre, quando praticamente il proprietario Borgomeo disse: non ci sono più soldi, non ci sono più progetti. Anche lo pseudo progetto che aveva presentato non esisteva più. Quindi da una parte da noi avevamo il proprietario che non portava industrializzazione, non portava lavoro, dall'altro le istituzioni che erano un po' alla finestra a capire come muoversi. Noi dal basso abbiamo detto: che facciamo? Andiamo a cercarcelo noi il lavoro. Quindi già dall'inizio dell'avvertenza a noi si erano avvicinati una rete di imprese recuperate che sono studenti universitari, dottorandi, ricercatori, economisti, professionisti di vari settori. Si erano avvicinati a noi. Abbiamo all'inizio chiesto a loro se potevano darci una mano, loro ben volentieri. Abbiamo cominciato a fare scouting vero e proprio, a filtrare, a sondare varie idee che ci arrivavano da tutta Italia, fino a intercettare un progetto più sostanzioso, più grande, più realizzabile, con una startup, una società di startup di Milano, che si sta sviluppando nell'energia rinnovabile, nel fotovoltaico e nelle batterie al carbonio, non coinvolgendo litio, cobalto, che sono materie rare. C'è tutto un discorso di
smaltimento,
ma non solo, approvvigionamento di queste terre rare, insomma c'è tutto un discorso. Quindi abbiamo approfondito con loro quest'idea, fino a mettere giù proprio un vero e proprio business plan, con tanto di approvvigionamento di materie prime, metri quadri, macchinari, brevetti, certificazioni. È un processo che già sta andando avanti già da qualche mese. Ovvio, siamo, insomma, con i mezzi che abbiamo, con le risorse che abbiamo, è una cosa molto più lenta. Avessimo avuto la piena disponibilità dello stabilimento, avessimo avuto fondi, dico infiniti, però insomma fondi importanti, il processo sarebbe stato tutto molto più veloce. Però ci stiamo lavorando. Allo stesso tempo, siccome è un progetto questo dell'energia rinnovabile, più complesso e lungo, sempre grazie allo scouting abbiamo cercato alcuni progetti che potessero essere più fattibili, più tangibili, più veloci. Grazie al Comitato Tecnico Solidale, che sono appunto questo gruppo di ricercatori, di professionisti, abbiamo pensato alla mobilità sostenibile. In che modo? Pensando alla ZTL, pensando al traffico, pensando all'inquinamento, dice: ma perché non possiamo pensare di fare una sorta di mobilità in bicicletta, proprio un trasporto merci con una bicicletta? Quindi proprio guardando su Google, andando a cercare, mettendosi chi l'abbiamo fatta una cosa del genere, abbiamo visto che ci sono un mercato in espansione, quello delle cargo bike. Come facciamo le cargo bike? Sempre insieme a queste persone abbiamo cominciato a telefonare a chi già se ne occupava. Infatti sì, abbiamo creato contatti e collaborazioni con officine di Modena piuttosto che di Firenze, o ce n'è una qui a Bagnaripoli, a Grassina, Scandicci, poi mettendo il nome a giro, divulgando diciamo le i nostri interessamenti. Vari ingegneri da tutta Italia ci sono
avete
venuti.
Avete avuto riscontri anche positivi da esperti sulla fattibilità?
Sì, certo. Infatti poi alla prima abbiamo detto facciamo questo prototipo di cargo bike e l'abbiamo realizzato in collaborazione con Officine Recycle di Modena, con altre persone, la cooperativa Galileo che è qui vicina, che ci ha prestato delle biciclette che erano destinate al deposito e abbandonate, invece noi le abbiamo riciclate e abbiamo fatto il primo prototipo proprio di modello. Dopodiché, non avendo proprio materiale informatico, perché dalla chiusura ci hanno azzerato tutti i server, con i nostri computer, proprio carta e penna, abbiamo detto possiamo provare a fare un prototipo di processo industriale in modo tale che io faccia un modello mio, riconoscibile, e se eventualmente ho delle richieste lo posso anche ricreare, cominciare a riprodurre. E adesso stiamo lavorando, abbiamo avuto una commessa da una società di delivery di Firenze, amici e solidali, che ci hanno detto sì, fatelo a noi, portiamo a giro il vostro nome insieme a loro. E adesso stiamo partendo a fare il secondo prototipo di cargo bike. Da lì si è espanto, insomma, ci arrivano chiamate, telefonate, c'è un sito, si chiama Bike Italia, dove ha messo proprio un articolo dove dice gli operai senza stipendio della CKN si ingegnano e realizzano un modello per la mobilità sostenibile. Diciamo, tutto questo fa parte di un mettersi, insomma, tirarsi sulle maniche, mettersi a cercare progetti a giro, contatti, collaborazioni, e devo dire che da tutta Italia, posso dire da Torino, fin da Torino, tutti ci chiamano, tanti ci chiamano per darci il loro supporto.
È per questo che anche nella manifestazione dell'anno scorso, del 26 marzo, della convergenza, vennero da tutta Italia anche in situazioni sane, tra virgolette, perché vedevano nel percorso della GKN un esempio di rinascita, reindustrializzazione che poteva esserci, e anche di lotta sul territorio. I due fronti non sono disgiunti. Da un lato c'è il sanare, il capire e il rivendicare quelli che sono stati i diritti calpestati, sia dal punto di vista dei lavoratori che del sito produttivo Moretti. Dall'altro invece c'è tutta la prospettiva, la GKN, i lavoratori non si fermano e questi progetti ne sono la dimostrazione.
Sì, siamo sempre stati un'organizzazione interna particolare, fin da quando eravamo aperti, appunto il collettivo di fabbrica non nasce quel 9 luglio, insomma, no? Quindi abbiamo sempre cercato di essere, come dire, pregnanti nell'azione sindacale. E quindi tutto questo ovviamente poi il 9 di luglio, quando è arrivata la chiusura, come dire, ha avuto i suoi frutti, diciamo così, anche se un po' amari, perché ovviamente la fabbrica è attualmente chiusa. È chiaro che aver aperto i cancelli della nostra azienda a tutte quelle soggettività che oggi appunto sono solidali, ci hanno aiutato a crescere, a implementare tutte queste nostre idee, ha fatto sì appunto che oggi possiamo essere propositivi non solo nella richiesta generica di lavoro, ma come spesso succede in queste vertenze, ma abbiamo appunto studiato tutta una nostra progettualità. Questi sono due dei progetti che stiamo diciamo portando avanti in maniera più avanzata e più compiuta, ma ce ne sono molti altri. Rimane il nodo appunto dell'agibilità, e questa la rivendichiamo noi, di uno stabilimento di quegli 88.000 metri quadri che oggi sono ostaggio di una proprietà che fugge da questa discussione, perché l'attuale proprietà piange, diciamo così, al Ministero per avere la cassa integrazione, ma quando il Ministero o la Regione chiede di far partire una discussione, una trattativa su le proposte che stanno arrivando, le nostre, ma anche lo scouting regionale, l'azienda si nega a questo confronto. Quindi quello che sta avvenendo, io credo che per tutti quelli che stanno seguendo questa discussione, questa avvertenza, è sempre più chiaro che si stia davanti a una speculazione immobiliare e non a una a una reindustrializzazione, diciamo così, il filo rosso che collega il fondo finanziario a QF Borgomeo è sempre più limpido e sempre più netto.
Veniamo quindi alla manifestazione, al senso della manifestazione di domani, richiamare le persone, i cittadini, tutte le realtà che hanno annunciato la loro adesione in piazza, ribadendo che cosa e soprattutto richiamando alle loro responsabilità chi, perché a questo punto davvero a un anno da Santa Croce, oggi cosa deve accadere perché tutte queste potenzialità trovino veramente spazio anche all'interno e naturalmente all'interno della fabbrica?
Rivendichiamo quello che sostanzialmente dicevo prima, innanzitutto lo stipendio, come riconosce il Tribunale di Firenze, non è possibile che dei lavoratori a contratto a tempo determinato abbiano una finestra di non pagamento, no? Cioè in mancanza di cassa integrazione devono ricevere lo stipendio e quei soldi devono essere dati ai lavoratori. Chiediamo appunto che venga messa a disposizione lo stabilimento e chiediamo con la manifestazione che questo avvenga per mano delle istituzioni. È chiaro che l'azienda non lo vuole fare, no? Due settimane fa un'azienda assente ai tavoli ci ha fatto pervenire un messaggio sul un canale Telegram aziendale dove comunicava ai lavoratori che secondo la normativa vigente era possibile licenziarsi per giusta causa. La normativa vigente cosa dice? Dice che se un'azienda non paga i lavoratori per X mesi ci si può licenziare per giusta causa, quindi normativa vigente è una bella informativa da parte dell'azienda. E inoltre che la stessa azienda aveva ha fatto un accordo con una società interinale per la ricollocazione dei lavoratori e quindi l'azienda spinge i lavoratori a licenziarsi. Quindi quel Borgomeo che un anno fa circa usciva sui giornali comunicando a tutti il valore di dell'operazione aveva fatto non era tanto l'immobile, non erano tanto macchinari, ma era il valore delle maestranze. Oggi sostanzialmente quelle maestranze le rimette sul mercato in maniera becera. Tra l'altro nel Telegram si chiede ai lavoratori di fornire alla stessa azienda un curriculum, come se l'azienda non ci conoscesse nemmeno. È un po' una storiella, no? Una storia italiana brutta. Le istituzioni sono davanti a questa situazione. Chiediamo ai fiorentini e ai non fiorentini di scendere in piazza per far arrivare appunto un telegram al governo e alle istituzioni tutte dicendo che questa situazione non può essere di questi giorni, non può essere una storia del 2023, ecco, e quindi che intervengano anche con una decretazione d'urgenza perché questa azienda va salvaguardata e va tolta dalle mani di chi vuol fare una speculazione prima finanziaria e ora immobiliare.
Per far sentire questa voce, questa coralità di voci, domani come si articolerà la manifestazione? Abbiamo detto del concentramento, la conclusione, se non sbaglio, ai giardini della Fortezza d'Abbasso, passando per una serie di tappe che ricordano e hanno memoria industriale e produttiva di un territorio, ahimè, sempre più impoverito, e non stiamo parlando solo di GKN.
Certo, partiremo da un luogo simbolo, quindi sarà una partenza anche un po' complicata, se si vuole, insomma, secondo la cartina di Firenze la via è Viale Guidoni, ma è il controviale, diciamo, di Viale Guidoni, quello che fa angolo con via Viale Forlanini, dove c'è sostanzialmente l'università. Lì davanti, per i più giovani che magari non lo sanno, di fronte sorgeva, dove c'è il parco di San Donato, sorgeva lo stabilimento della Fiat di Novoli, costruito negli anni 30, e che appunto è da dove noi proveniamo. GKN sostanzialmente è quello che rimane di quella grande azienda che nel 94 appunto ha deciso di chiudere e di trasferire le produzioni a Campi Bisenzio. Molti lavoratori di GKN hanno lavorato in Fiat, uno su tutti è Lupetto, il nostro suonatore di tamburo, quello con il pizzo lungo, lui lavorava lì insieme a tanti altri. Molti di noi hanno la famiglia, quindi come dire, è un legame anche familiare. Io in prima persona avevo il nonno e la mamma, lavoravano in quello stabilimento, ma molti, è la storia di molti di noi, e quindi partiamo da là perché appunto è un legame storico industriale della nostra città. Ponte di Mezzo, arriviamo davanti al Manzoni, giriamo verso Piazza Dalmazia, prendiamo via Gordigiani, Romito, arriviamo alla Fortezza e poi dovremmo arrivare ai giardini della Fortezza, dove si concluderà la manifestazione. È un corteo un po' più breve, non c'è la salita diciamo di Piazzale Michelangelo, quindi la faremo con meno fatica questa manifestazione, però è importantissima, come dire, rompiamo l'assedio, no? È il titolo della manifestazione, perché ovviamente ci sentiamo veramente assediati, senza stipendio da 6 mesi, appunto come dicevo prima, con il tentativo dell'azienda di farci licenziare per mettere le mani su quello stabilimento, così come voleva fare il fondo finanziario, diciamo così.
Ci sarà naturalmente un grande striscione che aprirà del collettivo, immagino, ma tante partecipazioni, adesioni, richieste di adesione, annunci e inviti alla mobilitazione anche sui social sono stati fatti, richiamandosi al vostro appello di condivisione, insomma, di ognuno nei propri ambiti, nei propri settori, nel proprio contesto.
Sì, la lista dell'adesione cresce tutti i giorni. Ci sono adesioni più disparate, dagli artisti, da musicisti, politici, personaggi dello spettacolo in generale, organizzazioni sindacali, singoli ricercatori. È quell'abbraccio che noi cerchiamo, quell'abbraccio che appunto ci portiamo dietro da quel 9 di luglio, che non ci ha mai mollato e che appunto fa sì che questa vertenza possa raccontare un qualcosa di diverso rispetto alle tante altre vertenze. Non perché siamo più bravi, questo non l'abbiamo mai detto, lo facciamo per noi ma anche per gli altri. Noi abbiamo semplicemente studiato, abbiamo visto come si sono svolte, come sono andate avanti le altre vertenze, abbiamo cercato, anche sbagliando ovviamente, non ci come dire, mettiamo i primi della classe, però abbiamo cercato di fare un qualcosa di diverso, un qualcosa che fosse più efficace. Ovviamente questo si scontra, lo dicevo prima, con la volontà politica, e quindi appunto siamo costretti a tornare di nuovo in strada.
Una delle caratteristiche di questa mobilitazione, di questa storia, è anche l'unione che c'è sempre stata, non facile immagino, soprattutto col passare del tempo e con gli attacchi, insomma, incrociati dell'RSU, dei lavoratori, il continuo confronto e anche il reinventarsi. Biancalani davvero da operai in fabbrica a capitani in industria che pensano a progettualità, si mettono a studiare pur non avendo la fabbrica, i mezzi, la tecnologia che veniva messa a disposizione. Davvero una grande voglia di esserci e di tornare ad esserci.
Sì, sì, certo, proprio questo. L'immobilismo non fa per noi, non fa per noi. Quindi quali mezzi abbiamo? Questi. Iniziamo da questi. Quale idea abbiamo? Queste. Come facciamo? Non lo so, mettiamoci a studiare. E sicché ripartire da zero, dal basso, ripartire dal basso e cominciare passo dopo passo a trovare una soluzione fatta da noi.
Dicevamo della manifestazione, dell'appello naturalmente alla partecipazione di domani, ma c'è anche il dopo, con una cifra stilistica che vi ha sempre connotato, che è anche quella culturale, della partecipazione a eventi culturali, artistici, manifestazioni musicali. Se ci puoi anticipare, Moretti, qualcosa rispetto a questo?
Sì, stiamo pensando a un festival della letteratura operaia, diciamo così. Alberto Prunetti è un nostro amico, un nostro solidale, un compagno che ci segue fin dall'inizio, tra l'altro ci ha assolutamente aiutato a stilare, a scrivere, diciamo così, a riprendere tutti i nostri comunicati che sono contenuti nel libro che stiamo presentando a giro per tutta Italia, veramente per tutta Italia, e che appunto ci ha fatto venire in mente quest'idea, ci ha proposto quest'idea che abbiamo abbracciato, e quindi ci sarà un festival di letteratura presso lo stabilimento, presso il presidio di Campi Bisenzio, e che mi hanno, come dire, redarguito, perché non posso dire molto altro, perché appunto stanno preparando subito dopo la manifestazione, ci sarà appunto il lancio dell'iniziativa, e quindi insomma.
Non svegliamo altro, però insomma intanto abbiamo destato l'attenzione anche su questo programma di carattere culturale. Domani la manifestazione, 25 marzo la GKN non si tocca, manifestazioni e iniziative contro l'assedio, vi abbiamo voluto raccontare oggi con i protagonisti del collettivo di fabbriche dell'RSU. Grazie per averci seguito, trasmissione riascoltabile e visibile naturalmente sui nostri canali crossmediali.
No, alla GKN non è ancora finita. Abbiamo fermato i licenziamenti in tronco, non ci pagano gli stipendi da 6 mesi e siamo ai licenziamenti di fatto. Noi abbiamo progetti ecologici e sociali per far ripartire la fabbrica. Loro vogliono solo svuotarla. Diamo forse fastidio alla speculazione immobiliare? Il 25 marzo a Firenze, corteo, Viale Guidoni, ore 14. Liberiamo GKN, tentiamo il futuro.